Buonasera e benvenuti a questo sesto appuntamento con la scuola biblica online di iChurch. Continuiamo con questo argomento che sta interessando e entusiasmando tante persone, sta dando a molti l'opportunità di intraprendere uno studio un po' più approfondito per quanto riguarda le scritture, per quanto riguarda questi argomenti che, come abbiamo detto, riguardano in maniera particolare la nostra identità, la nostra eredità e la nostra autorità, quindi la nostra identità, chi siamo in Cristo, la nostra eredità, ciò che abbiamo ricevuto in Cristo, e la nostra autorità, quindi ciò che possiamo fare in Cristo. Quindi la nostra identità, noi siamo figli, la nostra eredità, noi siamo eredi e coeredi con Cristo, e la nostra autorità, noi siamo dei re e abbiamo autorità di agire nel nome di Gesù. E sono tanti argomenti e tanti spunti di riflessione, è un argomento chiaramente molto ampio e non ci sarà mai uno studio abbastanza esaustivo e abbastanza completo per chiarire tutta la rivelazione, inglobare tutta la rivelazione in uno studio, chiaramente no, in una scuola biblica neanche, perché è un argomento che più lo studi e più ti rendi conto di quanto sia profondo. In realtà è un po' come andare a scandagliare le profondità degli oceani, più vai in profondità e più ti rendi conto di quanto sia profondo l'argomento, perché stiamo parlando di Dio, di conseguenza non possiamo chiudere Dio dentro uno studio, dentro una scuola, chiaramente è impossibile e sarebbe troppo pretenzioso farlo e sarebbe onestamente da stupidi. Quindi Paolo dice, conosciamo in parte e in parte profetizziamo, quindi quello che diciamo chiaramente ha a che fare con quello che abbiamo ricevuto, con quello che sappiamo, con quello che pensiamo sia una cosa corretta. Siamo aperti chiaramente al dialogo, aperti totalmente, e ognuno di noi deve esserlo al confronto, purché sia edificante, purché sia un confronto civile. E quindi stiamo continuando a imparare. Io personalmente studio su questo argomento da anni e ogni volta che ci metto le mani scopro delle cose nuove, mi rendo conto di quanto sia meraviglioso e straordinario questo argomento che continua ad affascinare migliaia e migliaia e migliaia di persone in tutta la nazione e anche fuori dalla nostra nazione. Quindi continuiamo a parlare di questo argomento. La volta scorsa, vi ricordate, abbiamo parlato della giustizia, del fatto che non solo abbiamo ricevuto la giustizia, ma che noi siamo diventati la giustizia di Dio in Lui. E quindi continuiamo su questo argomento perché è un argomento che ci fa veramente andare fuori di testa in senso buono. Prendiamo quello che è il nostro testo base, quindi Efesini, come noi sappiamo, Efesini 1. Leggiamo dal versetto 17, dice così: affinché, è Paolo che scrive, e dice così: io prego affinché il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia lo spirito di sapienza e di rivelazione nella piena o per la piena conoscenza di Lui e illumini gli occhi della vostra mente, del vostro cuore, della vostra comprensione, della vostra immaginazione, illumini, inondi di luce gli occhi della vostra mente affinché sappiate qual è la speranza della sua vocazione, quali siano le ricchezze della gloria della sua eredità tra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso noi che crediamo, secondo l'efficacia della forza della sua potenza che egli ha messo in atto in Cristo, risuscitando dai morti. Abbiamo parlato di questo all'inizio nelle prime due lezioni. E come voi sapete, tutti gli studi vengono registrati, messi gratis online, sia in formato audio che in formato video. C'è il video della diretta su Facebook, ma c'è anche, poi carichiamo il video anche su YouTube, quindi potrete sempre andarlo a vedere registrato sul canale di YouTube e tutti i link sono messi sul nostro sito senzamisura.org, quindi questo è quello che desideriamo fare, il fatto di mettere più possibile materiale, più possibile a disposizione gratuitamente, a disposizione non della Chiesa o del corpo di Cristo, a disposizione del genere umano, a disposizione di tutte le persone che desiderano, che vogliono studiare su questo argomento. E riprendendo un pochettino il discorso della volta scorsa, andiamo a leggere, se avete la vostra Bibbia con me, in Seconda Corinzi al capitolo 5, leggiamo dal versetto 17 al versetto 21, che è stato proprio quelle parole di Paolo sulle quali ci siamo concentrati lo scorso lunedì. Ed è un argomento talmente straordinario che sta cambiando, non solo sta piacendo, non solo sta interessando, ma sta cambiando. Io giro per l'Italia in lungo e largo, ogni settimana sono in città diverse, in posti diversi, in paesi diversi, in comunità diverse, gruppi in casa, comunità, conferenze, concerti, raduni e cose del genere. E sto vedendo come questo messaggio sta letteralmente non soltanto piacendo e entusiasmando le persone, ma io ricevo continuamente messaggi, email, testimonianze meravigliose di come Dio sta letteralmente sconvolgendo la vita di queste persone. E non c'è niente di più bello quando la vita delle persone cambia, e soprattutto in maniera particolare quando le persone non sono legate o necessariamente per avere una benedizione devono essere legate ad un ministerio. La cosa bella è quando noi scopriamo che possiamo essere legati esclusivamente per quello che siamo in realtà, solo con Dio, cioè le persone vanno in profondità con la scrittura, vanno in profondità nell'unzione dello Spirito Santo, nella presenza di Dio e nella rivelazione della grazia e nella rivelazione della giustizia. Stasera parleremo di questo, della rivelazione della grazia e della giustizia, di quello che compiono nella nostra vita, e vediamo sempre di più le persone sganciarsi da un rapporto parassitario quasi con il proprio pastore, il proprio responsabile, il proprio prete, eccetera eccetera, e aggrapparsi e vivere in simbiosi letteralmente direttamente con lo Spirito Santo. E questo è il successo più grande: portare le persone ad essere liberate da una forma di sottomissione non buona, molto morbosa, con le autorità, e portare le persone direttamente ad avere un rapporto personale con Cristo. Non fraintendetemi, la sottomissione è una cosa bella e straordinaria, un messaggio ed un concetto stupendo che viene insegnato nella scrittura, ma ahimè purtroppo vediamo quanti abusi si fanno su questo argomento e quante volte, molto spesso, le persone non vivono nella libertà perché non vogliono assumersi le proprie responsabilità, e quindi scaricano la responsabilità su un leader, su un pastore, su un prete, su un sacerdote, eccetera eccetera, mentre nostro Padre desidera che ognuno di noi sia responsabile di quello che sta vivendo, per poter prendere delle decisioni importanti e determinare il proprio futuro, il proprio destino con Dio, sulla base di quello che ascolta con il Signore. Oggi qualcuno mi chiedeva quanto dureranno le lezioni di iChurch. Io ho risposto: per sempre. Nel senso che avremo sicuramente qualche stacco per le feste o per ad agosto, durante i campeggi, eccetera eccetera. Il nostro desiderio è poter, come abbiamo detto, poter avere questo canale TV che possa lavorare 7 giorni su 7, quindi che le persone non saranno costrette semplicemente a assorbirsi la mia faccia, la mia voce soltanto, perché dopo un po' può anche, e chiaramente stanca, ma avere la possibilità di ascoltare altre persone che possono insegnare, che possono predicare, che possono esortare. Il nostro desiderio è quello di farvi svegliare anche alle 6 del mattino per fare delle riunioni di preghiera insieme online, fare delle riunioni di intercessione nel pomeriggio, quindi dare la possibilità a più persone possibile in diversi orari della giornata ad avere questi incontri, queste riunioni, ad avere questi appuntamenti dove le persone si possono sentire, ognuno di voi possa sentirsi coinvolto mandando le proprie richieste, interagendo tramite chat, eccetera eccetera. Per fare questo abbiamo bisogno di strumentazione, abbiamo bisogno di un particolare equipaggiamento, e quindi chiediamo il vostro sostegno, non solo in preghiera, se sentite di investire su questo progetto. È qualcosa nella quale Dio ci ha parlato 10 anni fa in maniera specifica, di Infocati per Dio, l'1 novembre del 2007, ed è qualcosa che ormai si sta concretizzando, e quest'anno crediamo che riusciremo a partire, ma abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti voi. Parleremo di questo in altri momenti. Seconda Corinzi, capitolo 5, il versetto 17 dice così: se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate ed ecco tutte le cose sono diventate nuove. Ora tutte le cose sono da Dio, che ci ha riconciliati a sé per mezzo di Gesù Cristo e ha dato a noi il ministero della riconciliazione. poiché Dio ha riconciliato il mondo con sé in Cristo, non imputando agli uomini i loro falli, e ha posto in noi la parola della riconciliazione. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. E noi vi esortiamo, per amore di Cristo, siate riconciliati con Dio. Poiché Egli ha fatto essere peccato per noi colui che non ha conosciuto peccato, affinché noi potessimo diventare la giustizia di Dio in Lui. La volta scorsa, vi ricordate, abbiamo parlato delle due morti di Gesù. Se qualcuno magari sta ascoltando per la prima volta e gli sembra molto strana questa affermazione, vai ad ascoltare quello che è stato lo studio precedente, dove abbiamo spiegato il motivo per il quale Gesù non poteva morire fisicamente se non fosse stato separato prima da Dio, ed è stato lì sulla croce quando lui ha gridato: Eli, Eli, lama sabachthani, Dio mio, perché mi hai abbandonato? In quel momento Gesù è stato separato dal Padre, morto spiritualmente, ha preso la nostra condanna e letteralmente l'ha portata, si è caricato di questo. In quel modo diede poi l'opportunità all'uomo di poter fare quello che doveva fare per come era stato stabilito. Ma abbiamo visto attraverso alcune dichiarazioni che Gesù ha fatto che Gesù non è stato ucciso, lui ha dato letteralmente la sua vita. Gesù non è stato ucciso come un martire, Gesù ha dato la sua vita per poi riprendersela. Gesù ha gridato a gran voce dicendo all'ultimo: nelle tue mani, Padre, io rimetto il mio spirito. E dato un gran grido dicendo: è compiuto, dice la Bibbia, spirò. E in quel momento lui letteralmente fu il nostro sostituto, lui prese il nostro peccato affinché noi prendessimo la sua giustizia, lui ha preso la nostra allontananza da Dio affinché noi potessimo ricevere la sua vicinanza, la sua comunione, lui ha preso le nostre malattie affinché noi potessimo ricevere la sua, non la sua guarigione, ma la sua salute, lui ha preso la nostra maledizione affinché noi ricevessimo la sua benedizione. E abbiamo concluso in maniera particolare la volta scorsa con questa frase, parafrasando un pochettino quello che è successo sulla croce, come se Gesù avesse detto letteralmente all'umanità: io ho preso il vostro posto sulla croce, prendete ora voi il mio posto sulla terra, io muoio per voi, per favore vivete voi per me, vivete al posto mio sulla terra. Il versetto 21, come ho spiegato la volta scorsa, per me rappresenta una delle verità più straordinarie dell'opera di Cristo sulla croce per ognuno di noi, per tutta l'umanità, poiché Egli ha fatto essere peccato per noi colui che non ha conosciuto peccato, affinché noi potessimo diventare la giustizia di Dio in Lui. La giustizia, potessimo diventare, la giustizia non è semplicemente qualcosa che noi abbiamo ricevuto, la giustizia è qualcosa che noi siamo diventati, e questo è molto importante, perché una volta diventati la giustizia di Dio, noi non possiamo più tornare indietro dalla natura che Dio ci ha conferito. Abbiamo spiegato che cos'è la giustizia la volta scorsa. La parola giustizia è un termine legale, purtroppo noi in Italia lo comprendiamo un po' male, nel senso che noi diamo alla parola giustizia un significato prettamente di giudizio, cioè giustizia è stata fatta, un giudice fa giustizia quando c'è qualcuno che deve essere condannato per qualche reato che ha commesso. Ma in realtà la parola giustizia ha un significato molto bello e molto particolare, significa rettitudine e significa letteralmente stare nella giusta e corretta posizione con Dio, stare nella giusta e corretta posizione con Dio, entrare in relazione con il governo di Dio rivendicando tutti i benefici del patto. Ecco perché quando la Bibbia dice che noi siamo stati giustificati, cioè siamo stati resi giusti, significa letteralmente che, essendo stati resi giusti, noi siamo stati posizionati in maniera corretta, siamo stati messi nella giusta e corretta posizione davanti a Dio. E in questa posizione noi entriamo in contatto con il governo di Dio ed è in quella posizione che noi possiamo reclamare tutti i benefici e tutti i diritti del patto. La giustizia di Dio è un concetto straordinario. A volte noi abbiamo l'idea della giustizia di Dio quando qualcuno ci fa del male e alla fine invece di chiedere a Dio non voglio vendetta, però fammi giustizia, come per dire non lo uccidere, però fagli rompere una gamba, fagli male, fa che in modo che lui possa comprendere. Questo è il modo nostro di comprendere la giustizia, ma quando si parla di giustizia non ha a che fare con i nostri nemici. Nel Nuovo Testamento la parola giustizia ha tutta un'altra connotazione, ha tutto un altro significato. Significa essere posizionati in maniera corretta e giusta nella presenza di Dio. Significa letteralmente che attraverso il sangue di Gesù noi siamo stati posizionati in maniera corretta e giusta davanti alla presenza di Dio. Ecco perché noi non abbiamo bisogno di entrare nella presenza di Dio. Sapete, in alcuni posti ancora io lo insegnavo una volta, quando si dice cantiamo così entriamo nella presenza di Dio, preghiamo così possiamo entrare nella presenza di Dio, facciamo qualcosa così possiamo entrare nella presenza di Dio. Noi non possiamo entrare nella sua presenza perché noi siamo già stabiliti nella sua presenza. Nella sua presenza noi non siamo pellegrini, noi siamo cittadini, noi abitiamo la sua presenza, noi siamo nati dalla sua presenza e non possiamo più uscire dalla sua presenza. Quindi noi non possiamo entrare in qualcosa dalla quale noi non siamo mai usciti in realtà. E poi come facciamo a entrare nella presenza di Dio se la presenza di Dio abita dentro di noi, se noi siamo il tempio di Dio? Ed è questa, la rivelazione della giustizia di Dio ci cambia la vita in maniera totale, in maniera assoluta. Quando noi andiamo a leggere Romani capitolo 5, andiamolo a leggere Romani capitolo 5, noi ci rendiamo di qualcosa di straordinario. Romani capitolo 5, il versetto 17 dice così: infatti, se per la trasgressione di quell'uno solo la morte ha regnato a causa di quell'uno, molto di più coloro che ricevono l'abbondanza della grazia e del dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo di quell'uno che è Gesù Cristo. Quando noi abbiamo la comprensione della grazia, la rivelazione della grazia e la rivelazione della giustizia, noi siamo abilitati a regnare, non perché non lo siamo in realtà prima, ma in quel modo noi comprendiamo quali sono i principi che reggono realmente la nostra vita con Cristo. La rivelazione della grazia ci permette, ci dà la consapevolezza di essere dei figli, ma la rivelazione della giustizia ci dà la consapevolezza di essere re. Lo ripeto, la rivelazione della grazia ci fa comprendere sempre di più qual è la nostra identità, cioè che noi siamo figli e che niente di tutto quello che facciamo, potremmo fare, potrà mai cambiare la nostra identità, perché l'identità è un dono che ci ha dato il Padre ed è qualcosa che nessuno ci può togliere, neanche noi. La rivelazione della giustizia invece ci fa comprendere qual è la nostra autorità e quindi, essendo stati posti nella presenza di Dio in maniera giusta e corretta, questo ci fa comprendere qual è la nostra autorità di re. Ma spiegheremo questo ancora di più nel corso della lezione. La giustizia, la parola giustizia, significa letteralmente che attraverso il sangue di Gesù tu sei stato posizionato nella presenza di Dio una volta e per sempre. Una volta e per sempre. Quel sacrificio è stato fatto una volta e per sempre. Quel sangue è stato sparso una volta e per sempre e lui ti ha posizionato nella sua presenza una volta e per sempre. E il sangue di Gesù ti ha lavato e purificato una volta e per sempre. E nella presenza di Dio Padre, che è tuo Padre, che è mio Padre, che è nostro Padre, lui guarda verso di te non in virtù delle tue opere, delle nostre opere, lui guarda verso di noi in virtù del sacrificio di Gesù e quando guarda verso di noi lui non coglie, scorge alcuna iniquità, alcun peccato, alcuno sbaglio. E quando noi siamo E quando noi comprendiamo chi siamo, comprenderemo anche che la parola giustizia significa che tu puoi stare, stai nella presenza di tuo padre come se non avessi mai peccato. Questa è la potenza della giustizia. Lui ti ha tirato fuori dalle tenebre, questa è la grazia, e ti ha posizionato nella sua presenza, questa è la giustizia. E questa giustizia che ti è stata conferita, che non soltanto hai ricevuto, ma che sei diventato, come abbiamo letto in 2 Corinzi 5:21, ti rende talmente puro, pulito, come se tu non avessi mai, mai, mai peccato. 2 Corinzi 5:19. Dio ha riconciliato il mondo con sé in Cristo, non imputando agli uomini i loro falli. Tu sei nella presenza di tuo padre come se non avessi mai peccato. Lui non ha semplicemente pulito la tua fedina penale. Lui ha preso il fascicolo della tua vecchia vita e lo ha distrutto. Ed è questo quello che dice la Bibbia quando dice che non solo Dio perdonerà i nostri peccati, ma Dio li dimenticherà. Ora, tu non puoi ricordare a Dio i tuoi peccati, perché Lui non li vede, perché Lui non li conosce, perché Lui non se li ricorda. Usa la terminologia che vuoi, ma non riuscirai a fare ricordare a Dio i tuoi peccati e i tuoi sbagli. Questa è la potenza della grazia e della giustizia. E qualcuno chiede, ancora si sorprende, sì, però così è troppo facile. E la domanda che faccio io è: ma perché dovrebbe essere difficile? Perché realmente pensiamo che nostro padre ci ha portati al mondo per renderci la vita difficile? Cioè, è come se io metto al mondo mio figlio e dico a mio figlio: tu sei un peccatore fino a prova contraria, tu non sei mio figlio, tu sei una mia creatura. E finché non dimostrerai di avere capito chi sei, io non posso benedirti. E tutti coloro che predicano quello che per me è il Vangelo pervertito, c'è una mescolanza, come dice Paolo, di legge e grazia che rende le persone tiepide. Perché questo significa essere tiepidi, non significa essere poco presenti in comunità, non significa perdere l'entusiasmo per andare al culto, perché per certi culti, per certe comunità, tu devi perdere l'entusiasmo, perché in certi luoghi non si può andare, anzi in certi luoghi non si deve andare, anzi in certi luoghi dovrebbero sparire per quello che si predica e per come viene posta la figura di Dio, di un Dio che è un Dio che ha due facce, che cambia continuamente. Quindi le persone che vivono nella legge e nella grazia diventano tiepide, perché non riescono a vivere la legge, quindi ad adempierla, e non riescono ad apprezzare la grazia, e di conseguenza la loro testa va in tilt. Ora, la giustizia di Dio ha fatto un lavoro incredibile nella nostra vita. La grazia e la giustizia sono due cose che sono inseparabili. Quando il padre del figlio il prodigo lo accolse a casa, lo abbracciò, lo baciò e lo ribaciò e lo accolse a casa, questa si chiama grazia. Ma quando lui l'ha posizionato davanti a tutti, ha detto prendete la veste più bella e rivestitelo, mettetegli un anello al dito, i sandali ai piedi e uccidete il vitello ingrassato. Questa è la giustizia, cioè il padre accoglie il figlio con la sua grazia e attraverso la giustizia lo posiziona davanti a tutti quanti e dice a tutti quanti e fa vedere a tutti quanti che il figlio è tornato ed è ritornato di nuovo ad avere autorità, ad avere voce in capitolo a casa. E questo è straordinario, perché è quello che Paolo dice un pochettino, guardate, in Colossesi, lo leggiamo spesso in Colossesi, al capitolo 1, il versetto 13. Qua c'è proprio la spiegazione di cosa sia la grazia e di cosa sia la giustizia in maniera applicata alle nostre vite. Poiché egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre. Questa è grazia. Questa è grazia, l'ha fatto lui, non l'abbiamo fatto noi, lo ha fatto lui, la salvezza è per grazia, la grazia ci ha liberato, ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre, ma guardate cos'è la giustizia, e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio. Quindi la grazia, come abbiamo scritto qua, la comprensione della grazia ti fa vivere quel senso di identità meravigliosa, tu sei figlio, ma la giustizia, la comprensione, la rivelazione della giustizia ti fa comprendere realmente la tua autorità di re, cioè da pastore di maiali, come il figlio del prodigo, ritorna a casa e riprende la sua posizione di figlio. Non è diventato figlio, riprende la sua posizione di figlio. Viene accolto come figlio, come un figlio lontano, viene accolto in casa e viene rimesso nella sua posizione originale, non che non aveva prima, che aveva prima, che aveva lasciato. Non si diventa figli, si nasce figli, poi per questioni nostre personali ce ne andiamo da casa, ci allontaniamo da Dio, ma poi ritorniamo, non diventiamo figli, noi siamo figli e riprendiamo la nostra posizione. Noi siamo stati redenti, quindi siamo ritornati in possesso nella nostra posizione. Dio non ci ha avuti, ci ha riavuti nella sua presenza attraverso il sacrificio di Gesù. Oggi siamo andati a consegnare banco alimentare, dei cibi che prendiamo ad una famiglia. Questa famiglia aveva una storia tristissima per una questione che non la riguardava. Sono stati messi agli arresti domiciliari marito e moglie, e con 4 figli in casa, pensate, in uno dei quartieri molto particolari della nostra città di Catania. Ed è la storia di quest'uomo. Mentre stavo parlando, stavo pensando realmente alla bontà, alla grazia di Dio nella nostra vita, perché lui diceva, mi raccontava che aveva commesso il suo primo reato quando aveva circa 20 anni, e poi erano passati 15 anni dal secondo reato, e dopo 15 anni era come se in realtà avesse commesso un reato il giorno prima. Attraverso la legge noi sappiamo che dopo 5 anni è come se la tua fedina penale viene quasi ripulita, cioè non ti considerano come una persona recidiva. Ma lui diceva una cosa particolare, diceva: dopo 15 anni dal primo reato ho commesso il mio secondo reato, che era una cosa banalissima. Lui raccontava una cosa molto banale, andavo a rubare il ferro per sostenere la famiglia, letteralmente per dare da mangiare alla famiglia. Si trovava in un paesino, e quando lo hanno arrestato gli hanno dato 5 anni di reclusione per aver rubato del ferro. E lui diceva: è come se avessi commesso un reato di omicidio il giorno prima e mi stavano accumulando le pene. La mia fedina penale non era assolutamente pulita, era stata ripresa, ma mi hanno trattato letteralmente come se avessi commesso il mio primo reato il giorno prima, ma non qualcosa di banale, ma come se avessi commesso un omicidio. E avere 5 anni per aver rubato del ferro per portare da mangiare la famiglia veramente ci fa rendere conto di quanto dobbiamo pregare per la nostra giustizia italiana, mentre persone che magari uccidono dopo 24 ore se ne ritornano a casa. Questo non è il nostro argomento, se no ci fa veramente andare fuori di testa, ma mi rendevo conto di quanto sia potente la giustizia di Dio. Abbiamo avuto modo, la possibilità di testimoniare, di pregare con questa famiglia che ha accettato la preghiera, ha accettato il messaggio del Vangelo in maniera talmente semplice, in maniera straordinaria, e erano pronti per ricevere il messaggio del Vangelo. Ma però questa è la grandezza di Dio: quando tu sei nella sua presenza è come se non avessi mai peccato. Perché la posizione nella quale tu sei stata messa è una posizione giusta, corretta, attraverso il sangue di Gesù, non attraverso la tua integrità, non attraverso la tua santità, ma attraverso l'opera che Cristo ha compiuto nella tua vita. E attraverso la grazia noi comprendiamo dove eravamo, ma attraverso la comprensione della giustizia noi comprendiamo dove siamo. attraverso la comprensione della grazia. La grazia ci dice chi eravamo e dove eravamo. La giustizia ti dice chi siamo e dove siamo. La grazia ti dice cosa facevi e dalle cose dalle quali tu sei stato liberato. La giustizia di Dio ti dice cosa sei in grado di fare e cosa sei, e la potenza, e la potenzialità che hai per poter fare le cose che Dio ti ha chiamato a fare. Allora, finché non abbiamo la rivelazione della grazia, della giustizia, non riusciremo mai a regnare. Perché? Perché la mancanza di rivelazione della grazia non ci farà mai sentire degni abbastanza, non ci farà mai sentire figli abbastanza, non ci farà mai sentire santi abbastanza, non ci farà mai sentire pronti abbastanza, non ci farà mai sentire unti abbastanza, eccetera, eccetera. E se non abbiamo la rivelazione della grazia, come possiamo avanzare nella rivelazione della giustizia, che invece ci rivela chi siamo, ci rivela dove siamo stati posti, ci rivela cosa possiamo fare, ci rivela qual è la nostra immagine nella presenza di Dio. Molto di più, coloro che ricevono l'abbondanza della grazia e il dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo di quell'uno che è Gesù Cristo. Guardate, ho già parlato di questo argomento, ma guardate qui in Matteo 3, al versetto 16, quando si parla del battesimo di Gesù, noi vediamo una cosa straordinaria. Vediamo che Gesù, è scritto al versetto 16, appena fu battezzato uscì fuori dall'acqua, ecco i cieli si aprirono, ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui, ed ecco una voce dal cielo che disse: questo è il mio amato figlio nel quale io mi sono compiaciuto. Qual è stata la prima cosa che il diavolo ha messo in dubbio quando è stato tentato? Qualche versetto dopo, dice al capitolo 4, il versetto 3, ora il tentatore, accostandosi, gli disse: se tu sei il figlio di Dio. Cosa era successo 40 giorni prima? Dio disse, il padre disse: questo è il mio amato figlio nel quale io mi sono compiaciuto. Qual è stata la tentazione al diavolo? Se tu sei il figlio di Dio. Ricordate in Genesi al capitolo 2, quando Dio dice di non toccare dell'albero la conoscenza del bene e del male, e al capitolo 3 di Genesi il tentatore si avvicina ad Eva e dice: ha Dio veramente detto questo e questo? Il nemico cercherà sempre di mettere in dubbio la tua identità. Parte tutto da questo principio, parte tutto dalla comprensione della grazia di Dio nella nostra identità. Molti dicono: voi fate il messaggio del Vangelo troppo semplice. Significa allora che tutti sono figli di Dio. La domanda che io faccio è: perché il sacrificio di Gesù non dovrebbe essere più potente della stupidaggine che ha commesso Adamo nel giardino di Eden? Perché il valore del sacrificio di Gesù non dovrebbe avere più potenza della disubbidienza di Adamo? Perché pensiamo che chi nasce assume automaticamente una natura di peccato, mentre per essere salvato devi credere? Perché Dio avrebbe dovuto fare, dovrebbe cedere ad una bassezza tale, in modo tale che tutti coloro che nascono nel mondo nascono peccatori, nascono creature? Dio dice: e attraverso la disubbidienza di Adamo sei stato fregato, solo se tu credi potrai diventare figlio. E io potrei dire a lui: perché mi hai fatto venire al mondo? Perché mi hai creato? Io non l'ho chiesto. E tu mi crei subito per mettermi in difficoltà? Mi crei per mettermi sotto un giogo che non riuscirei a portare? Quindi tu mi dai la vita, però mi stai dicendo che non sono tuo figlio, semplicemente perché qualcun altro che tu dovevi tenere a bada e che tu hai creato ha sbagliato, io ne sto pagando le conseguenze. Vedete, la nostra dottrina è stata talmente manipolata da tutti coloro che volevano tenere il mondo e le persone, le masse, sotto una forma di condanna, per poterle fare dipendere da una casta superiore che poteva dire quello che potevano, quello che non potevano fare. La bellezza del Vangelo è proprio questa: attraverso il sacrificio di Gesù tutti coloro che erano sotto la maledizione sono entrati nella benedizione. Tutti coloro che erano stati dichiarati colpevoli e ingiusti sono stati giustificati e perdonati. Attraverso il sacrificio di Gesù tutta l'umanità intera entra nella dispensazione della grazia e ognuno di noi deve credere o non credere per godere i benefici di questa grazia, i benefici della nostra vita con Cristo. Gesù non è venuto per portare le persone in paradiso, Gesù è venuto per portare il regno di Dio agli uomini. Tutto il ministero di Gesù è stato centrato sull'argomento del regno di Dio, come vivere il regno di Dio, che cosa è il regno di Dio, come poter vivere il regno di Dio. Il regno di Dio è dentro di voi, è piaciuto al Padre di darvi il regno di Dio, per questo sono venuto, per predicare il Vangelo del regno di Dio. Tutto il messaggio di Gesù è stato improntato sul fatto che il genere umano doveva vivere e realizzare il regno di Dio. La nuova nascita non ti permette di andare in cielo. La nuova nascita, se noi leggiamo in Giovanni 3, ti permette di vivere il regno di Dio non quando morirai, ma ora, qui sulla terra. La nuova nascita non è semplicemente ripetere a memoria, a pappagallo, una preghiera: credo che Gesù è il mio Signore, il mio Salvatore ed è tutto fatto. No, la nuova nascita significa nascere dall'alto, significa ritornare ad essere dei piccoli fanciulli, perché di essi è il regno di Dio. Gesù ha parlato della nuova nascita una volta alle 2:30 del mattino con un capo fariseo che si chiamava Nicodemo. Non ha mai più parlato della nuova nascita. Oltretutto, l'espressione nuova nascita è un'espressione che dal greco è stata anche tradotta male, perché significa nascere dall'alto, nascere dall'alto, nascere dall'alto. E il concetto che Gesù esprimeva ai farisei era un concetto che doveva essere compreso nella loro cultura, chiaramente. Ed è importante per noi comprendere. Quando noi, dice Gesù ai discepoli, se non vi convertite e non diventate come piccoli fanciulli, voi non entrerete nel regno dei cieli. Ma non sta parlando della salvezza, cioè di andare in paradiso. Sta dicendo che la conversione è qualcosa di progressivo, non è istantanea, non è immediata, è qualcosa di progressivo. Ancora oggi io mi sto convertendo, ancora oggi, anche se il mio uomo esteriore va disfacendosi, nel mio uomo interiore tendo a diventare sempre più come un piccolo fanciullo, quindi a smontare delle impalcature religiose che non hanno niente a che fare con Dio nella mia vita, e quindi mi avvicino sempre di più al concetto di essere un bambino, per poter entrare, per poter vivere, per poter sperimentare il regno di Dio. Ma dove? Quando? Quando moriremo e saremo là? Non avremo bisogno del regno di Dio quando moriremo, perché ci saremo già. Non ho bisogno di questo, io ho bisogno di viverlo ora, di realizzarlo ora. La religione ti vuole peccatore, la legge ti vuole colpevole e condannato. E quelli che vivono nella religione, qualunque essa sia, non ha importanza di natura cattolica, di natura protestante, evangelica, pentecostale, qualunque sia, la religione ti vuole peccatore. La religione non vuole che tu sia libero, non vuole che tu ti senta figlio. La religione non vuole che tu ti senta libero. La religione non vuole che tu possa decidere o pensare con la tua testa. La legge ti vuole colpevole, ti vuole sotto condanna, ti vuole sempre con una situazione dove tu non sarai mai letteralmente libero. Ti impone qualcosa che non ti farà mai sentire realmente amato, accettato, perdonato, condonato, riscattato, redento. La grazia invece ci ha reso liberi. La grazia ci ha reso liberi e la giustizia ci ha reso re. La grazia ci ha reso liberi, ci ha fatto comprendere che cosa è la libertà dei figli. Ma la giustizia ci ha fatto comprendere che cos'è l'autorità di un re. Alleluia. La grazia ti fa vivere la libertà dei figli. La giustizia ti fa vivere l'autorità di re. Ed è questo, vivere il regno di Dio. Il regno di Dio è qualcosa dove tu non puoi vivere come servo, come schiavo. Non c'è posto per la religione, perché non è religione, perché Gesù non ha inventato una religione, perché Gesù non ha istituito una religione. E io so che posso essere frainteso in quello che vi dico, ma ascoltate, Gesù non ha inventato il cristianesimo, Il cristianesimo è una religione come tutte le altre, diversa, con diverse caratteristiche, ma Gesù non ha mai predicato o insegnato sul cristianesimo. Gesù ha solo ed esclusivamente parlato del regno di Dio. Noi viviamo la nostra vita con Cristo sempre in una forma religiosa, ma il regno di Dio invece è qualcosa di reale, di concreto. Gesù ha detto: se io caccio i demoni per lo Spirito di Dio, allora significa che il regno di Dio è giunto fino a voi. Quando Gesù si presentò a Pilato, il problema non era religioso, era politico. Perché? Perché c'era uno scontro tra regni. C'era uno scontro tra due regni, tra due re, uno scontro tra Giulio Cesare e Gesù Cristo. Ed ecco perché Gesù, di fronte ai farisei, non parlava, non discuteva, perché il problema non era religioso. Gesù non ha mai neanche, seguitemi, Gesù non ha mai detto di se stesso che era sacerdote, ma ha sempre detto che era re. Per questo io sono venuto. Gesù ha detto: il mio regno non è di questo mondo. Quando Pilato disse: non sai tu che io ho l'autorità di condannarti o di salvarti? Gesù ha detto: questa autorità tu non l'avresti se non ti fosse stata data dall'alto. Il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, in questo momento verrebbero i miei soldati a liberarmi. Ok? Quando noi comprendiamo certi concetti, certi principi, il regno di Dio non è una questione religiosa, non è qualcosa che viviamo dentro le comunità, dentro i luoghi religiosi. Noi abbiamo fatto del Vangelo un messaggio per i luoghi di culto. Non è un culto, è il regno. Il regno di Dio. Gesù è venuto qui per dimostrare che è possibile vivere di nuovo il regno di Dio. È possibile vivere il regno di Dio. Gesù è venuto per mostrare all'umanità intera che è possibile che l'uomo ritorni a vivere per come è stato creato, per lo scopo per il quale è stato creato, cioè dominare. L'uomo non è stato creato per adorare, per cantare o per fare dei canti. L'uomo è stato creato per dominare, per regnare sulla terra. L'uomo non è stato creato per servire Dio. L'uomo è stato creato per regnare sulla terra e servire le persone. Il regno di Dio è un luogo chiaro ed evidente. La comprensione, ascolta, la comprensione della grazia ti libera totalmente dal senso di colpa. Gesù non solo ci ha liberato da tutte le colpe, ma Gesù ci ha liberato pure dai sensi di colpa. E quando abbiamo la comprensione della grazia, noi veniamo liberati dal senso di colpa. Ma quando abbiamo la comprensione della giustizia e comprendiamo chi siamo, noi veniamo liberati dall'ansia, da ogni forma di ansia e di preoccupazione. Gesù ha parlato di questo argomento e non credo di farcela perché sono in un quarto, ma quando noi andiamo a leggere il Sermone sul Monte, il più grande discorso che sia mai stato fatto da un uomo a delle persone, mai è stato fatto un discorso più straordinario come il Sermone sul Monte. Voglio incoraggiare ognuno di voi a leggerlo, ed è bellissimo quando Gesù dice: io non sono venuto per abrogare la legge, sono venuto non per abrogarla ma per adempierla. Tutti quelli che sono forti sul messaggio della legge, dell'equilibrio della legge all'interno, noi non comprendiamo che quando Gesù parlava, stava parlando ad una cultura ebraica, e a volte anche le parole descritte nelle nostre traduzioni sono incredibili. Gesù, quando parla del fatto che lui non è venuto per abrogare la legge ma per portarla a compimento, stava letteralmente dicendo: io sono venuto per farvi comprendere che cosa è realmente la legge e per quale motivo è stata data, io sono venuto per darvi la giusta interpretazione. Ed è per questo che subito dopo Gesù diceva: avete udito che fu detto nella legge, ma io vi dico, come per dire, Gesù sostituiva, ok? Sostituiva il senso, il significato, la comprensione questo sarebbe troppo lungo andare a, a scoprire e andare a studiare determinate cose. Il problema non è l'attendibilità dei, dei testi originali che abbiamo, che chiaramente sono, hanno un valore meraviglioso e sono sicuramente attendibili, in quanto, come è stato detto, c'è una scienza che può dimostrare l'attendibilità, eccetera, eccetera. Il problema non è l'attendibilità dei testi originali, il problema è l'attendibilità della, delle nostre traduzioni e l'attendibilità teologica e dottrinale, quindi spirituale, di quello che viene scritto, di quello che è stato scritto, e quindi l'interpretazione che c'è dietro tutto quello. Gesù infatti ha detto: avete udito che fu detto. Quindi Gesù non metteva in dubbio l'originalità o l'attendibilità di quello che era stato scritto. Gesù metteva in dubbio il modo in cui era stato interpretato dalle persone, metteva in dubbio il modo come era stato interpretato e quindi vissuto dalle persone. Ed ecco perché Gesù è venuto a dare la giusta interpretazione. Tu puoi avere tutti i testi originali che vuoi, ma se non li comprendi con il cuore di Dio, con lo spirito di Dio, quei testi originali, per quanto originali possono essere, uccideranno te e tutti quelli che sono attorno a te. Il problema non è l'originalità di qualcosa che è scritto, il problema è la comprensione, la rivelazione, perché la lettera uccide, per quanto originale possa essere, la lettera uccide, ha sempre ucciso e continuerà ad uccidere per sempre. Ma è lo spirito che vivifica, è la giusta interpretazione. Avete udito che fu detto, ma ora io vi dico. E quando Gesù parla della legge, sta dicendo: voi non avete compreso determinate cose che vi sono state dette, voi non avete compreso il motivo per il quale vi sono state dette determinate cose. Perché la legge è stata data ad un popolo dal collo duro, la legge è stata data non per il giusto ma per l'empio, la legge è stata data per la disubbidienza del popolo, non per quelli che camminavano nella giustizia per fede e c'erano a quel tempo. Oltretutto la legge non è per la Chiesa, ma questo non è il nostro argomento. Quindi Gesù parla del regno di Dio continuamente e poi conclude. Magari la prossima lezione entreremo in questo argomento, perché è un argomento che non voglio lasciare a metà. Però voglio ripetere l'affermazione che ho fatto poco fa. La rivelazione, la comprensione della grazia ti libera dai sensi di colpa, perché ti fa comprendere chi sei, ti fa comprendere la tua identità. Ma la comprensione e la rivelazione della giustizia ti libera da ogni forma di ansia. Perché? Perché la rivelazione della giustizia ti fa comprendere che tu sei un re. E i re non chiedono. Lo so, è molto particolare. I re, noi non siamo servi, noi siamo re. Per il sangue di Gesù noi siamo stati fatti re e sacerdoti, noi siamo dei re, siamo stati riscattati dalle autorità, dall'autorità delle tenebre, siamo stati trasportati nel regno. Noi siamo nel regno, noi siamo dei re e il nostro Padre si aspetta che noi regniamo. Ma solo coloro che hanno compreso la grazia e la giustizia potranno regnare. Coloro che stanno ricevendo la rivelazione della grazia, come fai a regnare se non ti senti mai degno? Come fai a regnare solo per... come fai a calpestare il diavolo e a rompergli le corna se tu non ti, se non ti rendi conto dell'autorità che hai nel nome di Gesù? Perché sei un figlio e perché quindi hai tutto il diritto di calpestare serpenti, scorpioni e tutta la potenza del nemico, e nulla potrà farti del male. Come facciamo a regnare se non comprendiamo che siamo giusti una volta e per sempre, che siamo figli una volta e per sempre, che siamo salvi una volta e per sempre, che siamo re una volta e per sempre, che siamo nel regno una volta e per sempre e che abbiamo autorità una volta e per sempre, indipendentemente da come viviamo, da come ci sentiamo, da come realizziamo le cose, noi siamo e niente di quello che facciamo può cambiare ciò che siamo. Gesù parla di questo argomento dell'ansia, e se voi andate a leggere al capitolo 6, dal versetto 25 al versetto 34, Matteo 6, dal verso 25 al versetto 34, Gesù inserisce il discorso, il concetto del regno di Dio e della giustizia di Dio nel contesto dell'ansia. Quando tu comprendi la rivelazione della giustizia, tu vieni guarito dall'ansia, tu vieni liberato da ogni forma di ansia. Perciò io vi dico, non siate con ansietà solleciti per la vostra vita, di quello che mangerete o berrete, né per il vostro corpo di che berrete, di che vi vestirete. La vita non vale più del cibo e il corpo più del vestito. Osservate gli uccelli del cielo. Essi non seminano, non mietono e non raccolgono in granai. Eppure il Padre vostro, il celeste, li nutre. Non valete voi molto più di loro? E ho nella testa ancora quelle parole di quelle persone. Voi fate le cose troppo semplici. Allora è così semplice per tutti. Gesù sta dicendo che è così semplice ed è per tutti. Perché dovrebbe essere difficile? Perché dovremmo fare una sorta di gara a chi è più santo? Perché dovremmo creare una sorta di casta di chi va in cielo e chi va in paradiso? Perché dovremmo pensare che il nostro Padre è un sadico assurdo che mette al mondo delle creature per poi dare loro l'opportunità, forse se ce la fanno, di diventare figli attraverso lo sforzo della loro fede e della loro santità? Perché pensiamo realmente che un Padre misericordioso, per come Gesù lo ha descritto, sia così assurdamente malvagio? Chi di voi con la sua sollecitudine può aggiungere alla sua statura un solo cubito? Perché siete in ansietà intorno al vestire? Gesù stava parlando alla Chiesa? No, Gesù stava parlando alle folle. E chi era tra le folle? Erano credenti o non credenti? No, Gesù sta parlando alle folle. Gesù sta parlando all'umanità intera. Considerate come crescono i gigli della campagna. Essi non faticano e non filano. Eppure io vi dico che Salomone stesso, con tutta la sua gloria, non fu vestito come uno di loro. Ora, se Dio riveste in questa maniera l'erba dei campi, che oggi è e domani è gettata nel fuoco, quanto più vestirà voi, uomini di poca fede? Ma è troppo semplice! Certo che è semplice, deve essere semplice, deve essere accessibile, deve essere disponibile, deve essere comprensibile, deve essere un messaggio inclusivo e non esclusivo. Non siate dunque in ansietà dicendo che mangeremo, che berremo, di che ci vestiremo, poiché sono i gentili quelli che cercano tutte queste cose. I gentili, cioè i pagani, sono loro che rendono difficili le cose. Il Padre vostro celeste infatti sa che avete bisogno di tutte queste cose, ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Non siate dunque in ansietà del domani, perché il domani si prenderà cura per conto suo. Basta ciascun giorno il suo affanno. Ma è troppo facile! E prendetevela con l'autore. Non prendetevela con noi. Prendetevela con chi ha mandato suo figlio per amore, perché ha tanto amato così il mondo da mandare, da dare suo figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia la vita eterna, cioè riesca a vivere e a regnare in maniera degna e dignitosa. Non sta proiettando le persone in una vita futura, le sta proiettando in una vita terrena, dove chi crede riuscirà a vivere come Gesù ha vissuto. Gesù non ha creato caste, non ha creato differenze. Gesù ha dato un messaggio che era per tutti, ed è il messaggio del regno di Dio. Ed è attraverso questo, vado alla conclusione, cercate prima il regno di Dio. Gesù, vedete qual è quello che Gesù sta spiegando? Voi cercate il mangiare, il bere e investire, che sono, e il vestire, che sono praticamente i tre bisogni fondamentali dell'essere umano. Poi dagli dei nomi diversi, ma fondamentalmente le persone vogliono mangiare, vogliono vestire e vogliono bere, ok? Mangiare, bere e vestire sono le tre cose che riguardano la vita di tutti i giorni. E Gesù sta dicendo questo: non cercate le cose di cui avete bisogno, cercate prima il luogo dove sono queste cose. Voi volete trovare queste cose al di fuori del luogo del quale siete stati destinati. Lo ripeto, voi state cercando queste cose al di fuori, dal luogo al quale siete stati destinati. Paolo insegna che siamo stati riscattati dalla potestà delle tenebre, siamo stati trasportati nel regno. Tutto ciò di cui abbiamo bisogno è nel regno. Gesù sta dicendo: perché lo cercate al di fuori del regno? Perché se le cercate al di fuori del regno, voi vivrete continuamente nell'ansia. Ma se voi trovate il regno, se voi trovate il regno, vivete il regno, voi troverete anche la giustizia, cioè la vostra posizione nel regno. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia. Cercate prima il regno di Dio e la posizione che Dio vi ha dato in quel regno, e tutte le cose di cui avrete bisogno vi saranno provvedute. Perché nel momento in cui tu comprendi la rivelazione della giustizia di Dio, tu smetterai di avere ansia, perché tu sai che tuo Padre provvede per te. E per concludere, il versetto 34 dice: non siate dunque in ansietà del domani, perché il domani si prenderà conto, perché il domani si prenderà cura per conto suo. Cioè, se tu vivi il regno, domani è già provveduto per te. Perché la tua necessità non è quella di cercare le cose di cui hai bisogno, ma è quella di rimanere nel regno. Rimani nel regno e occupa la tua posizione corretta nel regno, e domani sarà provveduto. Domani si prenderà cura se stesso, cioè nel regno di Dio domani è stato già provveduto. Gesù dice una cosa: basta ciascun giorno il suo affanno. La parola affanno è una parola molto particolare, perché nel testo greco significa letteralmente malvagità. Sta dicendo Gesù: ogni giorno ha la sua malvagità, ogni giorno cercherà di portarti fuori e di farti vivere nell'ansia. Ecco perché la chiave non sta nel trovare il vestire, il mangiare, il bere, ma la chiave è nel trovare il regno di Dio e la giustizia, cioè la posizione che Dio ti ha dato da vivere in quel regno. E se tu comprendi che sei un re non chiede mai. Un re non chiede. E in questo regno, nel regno nel quale siamo stati trasportati, il Padre sa le cose di cui abbiamo bisogno. Ecco perché domani, a domani, è già stato provveduto. Non prenderti cura del domani, perché, dice, il domani si prende cura per conto suo. Il domani è già automaticamente un giorno, un tempo nel quale è già stato posizionato tutto quello che ti serve per vivere la tua vita nel regno e da re. È un concetto nel quale ci entreremo la prossima volta, ok? Padre, nel nome di Gesù vogliamo ringraziarti con tutto il nostro cuore per come tu riveli la tua grazia, la tua giustizia ai nostri cuori. Ed è per questo che vogliamo benedirti e poi vogliamo ringraziarti con tutto noi stessi, Padre. Chiedo che la rivelazione della tua grazia, la rivelazione della tua giustizia, la rivelazione del regno di Dio possa esplodere dentro i nostri cuori, affinché possiamo vivere per come Gesù ha vissuto ed essere quindi luce e sale, luce del mondo e sale della terra. amando le persone, servendo le persone e onorando te. E per questo noi ti diamo tutta la lode e tutto il ringraziamento nel nome di Gesù. Amen. Voglio ringraziarvi con tutto il cuore, voglio farvi sapere appunto che stiamo lavorando per rendere questa TV disponibile 7 giorni su 7. Stiamo lavorando per questo, abbiamo bisogno del vostro aiuto. Se sentite nel vostro cuore di pregare, di intercedere e di investire per questo progetto, sarà qualcosa che farà veramente tanto bene alla nazione, tanto bene all'Italia, tanto bene agli italiani all'estero, a tutti coloro che stanno veramente, che hanno un grande bisogno del messaggio del Vangelo del Regno. Una buona serata e stasera stessa troverete questa lezione sul sito senzamisura.org e troverete tutti i link e vi terremo sempre aggiornati. Una buona giornata e a tutti voi, una buon fine serata.